Flavio come una specie di castigamatti che sarebbe arrivato a far piazza pulita, la scura e la radice degli alberi, il fuoco, la pula.
Dice la verità.
Poi, no, un momento. Questo è il modo come lui pensava il momento storico di cui egli era interprete e di cui faceva il profeta, cioè l'interprete a nome di Dio. Questo è il modo come lo pensava lui. Poi arriva Gesù, effettivamente, come un'altra personalità religiosa di primo piano, e si muove in un modo che non corrisponde a questo. Allora lui giustamente dice, ma insomma, qui come mi ha sentito. E i Vangeli ci riferiscono non a caso che manda una ambasceria di suoi discepoli a Gesù per dirgli, ma sei tu quello che doveva venire o dobbiamo aspettare un altro? Cioè, dai segni che dai non mi piaci per niente. Tant'è vero che Gesù gli manda a rispondere nella risposta: e beato chi non si scandalizza di me. Che è significativo.
Questo lo vedi, io posso capire che lui si aspettasse un modello di vita diverso da parte di Gesù, cioè, però resta il fatto che lui l'aveva annunciato come il Messia, cioè,
no,
aveva
no, lui non ha avuto per niente chiara, a quanto pare, l'identità di Gesù. Lui ha annunciato un personaggio come lui che sarebbe venuto dopo di lui a fare piazza pulita nel popolo di Dio. E questa era la sua convinzione di coscienza. Egli si sentiva incaricato di lanciare un messaggio urgenziale di questo genere al suo popolo in quei tempi. Lui è stato un predicatore, un riformatore religioso, esigente, radicale, di questo tipo. Poi è venuto Gesù, che invece non corrispondeva in tutto e per tutto alle sue attese. Tanto è vero che il movimento suscitato da Giovanni e il movimento suscitato da Gesù si sono separati, come attesta il libro degli Atti, per esempio, quando dice che c'erano dei discepoli, anche il Vangelo lo attesta, che c'erano dei discepoli di Giovanni in polemica con i discepoli di Gesù. Di nuovo, siamo noi che abbiamo di Giovanni una immagine di un certo tipo che, senza domandarci se sia esatta o no, dove l'abbiamo presa e da chi viene, istintivamente la proiettiamo sui Vangeli e poi non ci tornano i conti. È importante che non ci tornino i conti, perché così ci accorgiamo che qui c'è qualcosa che non va, che c'è qualcosa da correggere. Idem per Maria. Il modo come Maria viene presentata e come Giovanni viene presentato è non come personaggi che avevano già in tasca in anticipo la soluzione del mistero, come lo chiamiamo noi oggi, ma era gente che è andata alla ricerca del mistero e che ha fatto la fatica della fede, come facciamo noi. E per questo sono i nostri specchi, per questo sono stati consegnati nel Vangelo come nostri specchi e nostri antenati. Maria non aveva per niente la chiarezza della strada di Gesù, come non ce l'avevano i suoi discepoli, i suoi stessi discepoli. Pietro, secondo i Vangeli, ragionava secondo gli uomini, non secondo Dio, dice Gesù, e lo chiama Satana. Non so se mi spiego. Di nuovo, è un bilancio fatto dell'insieme, questa volta non preventivo, ma consuntivo, dell'insieme della vicenda di Maria, dal dopo. Perché? Cosa c'è che non torna nel dire che il bilancio dell'insieme della vicenda di Maria nella sfera di Gesù, visto da dopo e non da prima, visto dalla risurrezione, dall'ascensione, dalla Pentecoste, visto da dopo e non da prima, il bilancio dell'insieme della Maria di Nazaret nella sfera di Gesù di Nazaret è che lei è la prima creatura umana discepola di Gesù, cioè della stessa parte di lui. Di conseguenza, come lui, lottatrice, vincitrice del regno del male, di conseguenza, come lui, non soggetta. È la cosa più logica di sto mondo, impostata così. Mentre noi la pensiamo alla rovescio, cioè pensiamo che prima è venuta una specie di privilegio, poi ne è venuto un'altra, prima è venuto il privilegio dell'Immacolata, poi è venuto il privilegio della verginità, poi è venuto il privilegio della maternità, poi è venuto il privilegio dell'assunzione, poi è venuto... È una catena di privilegi, alla fine scappa fuori una stella lontana, anni luce da noi. Questi sono i risultati. Però poi, quando andiamo a leggere i testi evangelici, con queste premesse qui, i conti non tornano, c'è qualcosa che stride. È logico. Vuol dire che abbiamo fatto una strada torta. E badate, questo è importantissimo da accorgersi, eh? Importantissimo da accorgersi. Perché l'unica inquadratura corretta di Maria non è quella che ne fa una mezza divinità. No? L'unica inquadratura corretta di Maria è la prima brava cristiana. E non lo dico io, perché adesso voglio fare... Questo c'è scritto a chiare lettere nel documento conciliare Lumen Gentium, una chiesa che al settimo capitolo ha un capitolo dedicato alla Madonna. Sì, lo so bene.
Non è un
No. Ma qui non è questione di distribuire le colpe come al solito, vi dico. Accorgiamoci di come stanno le cose. Più che il Magistero, che nel caso del Magistero i documenti sulla Madonna sono in genere addirittura dogmatici, quindi più precisi così si muove. È invece la recezione del Magistero, cioè il modo come poi le cose vengono tradotte o trasformate da chi ha l'incarico di spiegarle. Cosa che succede molto spesso e molto volentieri, non solo nel passato ma anche nel presente. Perché dopo voi potete avere un Magistero che dice delle cose splendide, però dopo chi è che le deve ricevere dalla testa molto più piccola o addirittura un recipiente che non le recepisce, e allora si forma. Tanto ci può fare. Se uno ha le lenti deformanti, se uno è strabico, è distorto, ci può da fare. Non è colpa della natura, no? Se uno vede storto perché è tragico. Sì. D'altra parte il Magistero può dire delle cose diverse da quelle che ci sono nella Bibbia, scusate. dove le prende? Potrebbe il Magistero dire qualcosa di diverso da ciò che c'è nella Bibbia? Potrebbe il Magistero non essere ispirato dallo stesso Spirito che ha ispirato le Scritture? È possibile che sia diversamente. Dunque, i pronunciamenti del Magistero non possono che essere in linea con quelli del Torcini, che vanno letti in quella luce, non viceversa. Allora sì che la Madonna può davvero essere la nostra madre, cioè l'educatrice di noi. Perché per essere educatrice bisogna che sia vicina, non lontana. Bisogna che abbia vissuto lei quello che viviamo noi per essere educatrice, se no non è un'educatrice, un buon anch'io insegnare agli altri quello che dall'alto del... Così sì che la Madonna può essere vicina, è sentita come una sorella, una madre, una compagnia, nella fede. Allora sì, se ha vissuto una vita di ricerca e di conversione, come dobbiamo fare noi? Se ha dovuto imparare a diventare discepola di Gesù, sentendosi continuamente spiazzata da Lui, come succede a noi, che quando cominciamo a capire qualcosa del Vangelo vediamo subito che ci mette in crisi, ci spiazza tutte le nostre idee. E così a quanto pare succede a lei, che va a cercare e si sente dire: ma cosa mi cerchi? Non sapevi che io devo essere un cerchio?
A un certo punto proprio la certezza ce l'ha, perché alle nozze di Cana, quando lo invita a fare il miracolo, vuol dire che a quel punto si era arrivato a questa parte della sua ricerca.
Un momento, il racconto delle nozze di Cana, quando è stato fatto? Dopo o prima? Della scoperta o della maturazione di Maria, all'inizio o alla fine? Mi pare di sì. Quel che si vuol dire in quel racconto, che cos'è che si vuol dire, se non che Maria è in sintonia con Gesù? Cos'è? Stringi la battuta che lei dice, no? È l'affermazione di un essere in sintonia, cosa che sarà il punto d'arrivo, non il punto di partenza, della educazione e della evoluzione di Maria.
Ma di tutta questa evoluzione, qua nel Vangelo non si parla, perché in pratica quello del miracolo di Cana è quasi all'inizio, no? Della vita pubblica di Gesù. Quindi nel Vangelo si passa in pratica da queste,
che sia all'inizio
dalla predicazione della nascita, poi si passa all'inizio della predicazione di Gesù. Cioè, quindi di questo periodo di maturazione di Maria, di quegli anni, insomma, non se ne parla nei Vangeli.
Di Maria nei Vangeli si parla pochissimo, quel poco che si parla.
Di questa maturazione che dicevi tu adesso, cioè che a quel punto lei era
no, io non dico che a quel punto, che tra l'altro non si precisa qual è questo punto, Maria era già arrivata a... Io dico che quello che ferma quel passo è la sintonia, una forma di sintonia, per quanto intuitiva, per quanto generica, tra Gesù e Maria, cioè una forma di collaborazione, una forma di lavorare insomma nella stessa direttrice. Questo è ciò che appare da quel passo. In quale punto della vicenda di Gesù e di Maria quel passo sia collocato, invece questo non lo si dice. Quindi non si può fare una ricostruzione della evoluzione. Quando, come, quanto tempo, che punto era, questo non lo si può fare. Ma quel che è certo è che da quel poco che si parla di Maria nel Vangelo se ne parla come una creatura, come noi, al seguito di Gesù, collaboratrice di Gesù, affiancata a lui, e che come noi fa fatica a capirlo, è spiazzata dalle sue posizioni, cioè è una creatura che sta rimuginando, riflettendo, che si lascia colpire, che si lascia condurre da Gesù. In fondo il racconto dell'Annunciazione, cioè la prima volta che se ne parla secondo il Vangelo di Luca, la presenta come una creatura che si lascia condurre dalla parola. Così è il credente in generale. Chi è il credente se non uno che si lascia condurre dalla parola di Dio verso sempre nuovi orizzonti? Questo è il credente, questo è Maria, questa è la nostra storia, di più né meno. Qui la frase del ritrovamento di Gesù è uno dei punti eclatanti, di quei pochi punti dove si parla di Maria nel Vangelo, dove è eclatante che lei è spiazzata dalle sue scelte. Un altro punto eclatante è nel Vangelo di Marco, quando si dice che il clan familiare di Gesù lo andò a cercare per riportarlo a casa perché dice che gli aveva dato di volta il cervello. E in quel clan si dice che c'è Maria e i suoi fratelli.
Fratelli?
Sì, dopo che cosa significa fratelli in quel contesto, ecco, no? c'è una discussione famosa che si fa, cioè che viene condotta in due modi diversi dai cattolici e dai protestanti su due presupposti diversi. I protestanti ritengono che le affermazioni evangeliche, sia pure brevi, di passaggio sulla verginità di Maria non sono storiche ma simboliche, non si riferiscono ad un ricordo storico ma invece ad una parabola dell'immagine della disponibilità totale di Maria, dell'obbedienza totale di Maria alla parola, e quindi quando si parla di fratelli intendono fratelli nel senso moderno del termine. I cattolici, che ritengono che le allusioni, le informazioni di Matteo e di Luca sulla verginità di Maria sono degli antichi ricordi storici di una vicenda storica, è chiaro che quando lì si parla di fratelli di conseguenza intendono il clan familiare. Ora, la posizione cattolica dal punto di vista scientifico sembra la più attendibile e la più probabile storicamente, che non quella di intendere fratelli nel senso moderno, più probabile intendere fratelli nel senso della struttura familiare antica, che era quella non mononucleare ma di clan, dove c'erano più famiglie nell'unica famiglia, quindi il termine fratelli era l'indicazione di tutti i familiari, a prescindere dalla percezione del rapporto di parentela che ci poteva essere tra di loro. Cosa che viene testimoniata ancora oggi negli ambienti religiosi ebrei e musulmani.
dove ancora oggi ci siamo fratelli all'interno della stessa comunità.
Quindi è più probabile, per vari indizi, tutto sommato, che questo evangelico poi debba essere letto in questa luce e che quindi le allusioni alla verginità di Maria debbano essere considerate degli antichi ricordi storici. Di fatto così ha sempre pensato la Chiesa Cattolica, quindi è la posizione più probabile di lettura del testo. Più probabile, perché chiaramente nessuno ce lo viene a dire, guarda che è assolutamente, solamente, esclusivamente così. Nessuno ci è venuto a parlare delle vicende personali di Maria, che non sono state oggetto della predicazione cristiana che diceva. E l'oggetto della predicazione cristiana era Gesù, non Maria. Quindi per questo restano in ombra queste cose, no? Quindi non abbiamo la possibilità di precisare, no? I dettagli della vicenda personale o coniugale di Maria. Gli accenni vaghi che ci sono, appunto perché vaghi, possono essere discussi. Nella discussione, vi dicevo, c'è questa doppia posizione. Quella cattolica sembra scientificamente la più probabile, perché corrisponde di più a una serie di indizi storici, linguistici, sociologici e culturali. Va bene. Allora, avete un percorso un po' più lungo stavolta di versetti. Ripeto che ci passiate attraverso, parlo di percorso perché dovrebbe essere un viaggio, un itinerario, passateci magari ripetutamente, segnatevi le cose che vi interpellano in qualunque modo, e poi più sono le cose che interpellano voi, ciò di cui parliamo, e più sarà utile. Chiudiamo con la preghiera per sera, finiamo. Allora, eravamo